22 tesi sul momento populista di Carlo Formenti. Seconda parte. 12. L'obiezione più ricorrente al sovranismo di sinistra consiste nell'affermare che, nel contesto dell'attuale sistema capitalistico globalizzato, ogni velleità di sganciamento dal mercato mondiale è illusoria. Tuttavia, autori come José Ajafe e Samir Amin hanno contestato questa affermazione, dimostrando che il delinking dal mercato globale è una via percorribile, di più, è l'unica via percorribile per compiere qualsiasi passo verso il socialismo. Solo gli stati sovrani possono negare agli strozzini della finanza globale il pagamento dei debiti imposti da Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, BCE e consimili istituzioni sovranazionali prive di legittimazione democratica. Delinking non significa autarchia, vuol dire ridurre al minimo indispensabile le importazioni, massimizzare e ottimizzare l'uso delle risorse locali, conquistare la sovranità alimentare, vuol dire accentrare il surplus economico nelle mani dello Stato e ridistribuirlo in funzione dei bisogni settoriali di crescita, promuovendo la piena occupazione e la difesa degli interessi delle classi subalterne. Vuol dire sfruttare i confini nazionali e la sovranità monetaria per regolare i flussi commerciali e di capitale. Chi sostiene che tutto ciò è impossibile concepisce la storia come un processo lineare e irreversibile, sovradeterminato da ferree leggi economiche rispetto alle quali la politica non può fare altro che adattarsi. 13. L'economicismo e l'idea di necessità storica che regnano a sinistra si manifestano chiaramente non appena si affronta il problema dell'Unione Europea, ignorando le prove inconfutabili della sua irriformabilità, la palese impossibilità di democratizzarne le istituzioni. Gli europeisti critici ripetono ottusamente la tesi che la globalizzazione ha prodotto trasformazioni politiche e socio-economiche tali da non poter essere più gestite dagli stati-nazione. Dal presupposto secondo cui il campo di azione e organizzazione politica deve necessariamente coincidere con il livello di strutturazione più elevato del capitale, deducono che il piano sovranazionale è oggi unico sul quale si possono rappresentare gli interessi delle classi lavoratrici. Si argomenta che la sovranità nazionale, nell'attuale contesto economico e geopolitico, possono permettersela solo gli stati continente come Stati Uniti, Cina e Russia, mentre i paesi europei devono integrarsi se non vogliono finire schiacciati dalla concorrenza di quei colossi. Per inciso, questa tesi coincide, non a caso, con quella delle elite industriali e finanziarie del vecchio continente, così come analogamente sinistre e settori capitalistici più avanzati convergono nel bollare come conservatrice e reazionaria ogni rivendicazione di indipendenza nazionale. Anche i filosofi portano il loro contributo tentando di evocare un improbabile patriottismo europeo le cui radici risalirebbero millenni addietro, a partire dallo scontro fra democrazie greche e imperi asiatici e dalla successiva cristianizzazione dell'impero romano, eventi nei quali sarebbe già stata presente in nuce l'idea di uno spazio geopolitico unitario congiuntamente a una rappresentazione ideale di tale spazio. Ma la verità è un'altra, ed è contenuta nel celebre detto che definisce l'Europa come una mera espressione geografica. L'Europa non è mai esistita come entità politica e culturale unitaria, e l'utopia di farne un unico Stato, utopia che tanto Marx quanto Lenin denunciarono come il sogno reazionario del capitalismo occidentale, il quale aspirava così a rafforzare il proprio dominio sul resto del mondo, si scontra con barriere sociali, linguistiche e culturali che nemmeno l'istituzione di un sistema fiscale, di un esercito e di una polizia comuni sarebbe in grado di superare. 14. Ma se la UE non è né mai potrà diventare uno Stato unitario o una federazione di Stati, come possiamo definirla? La risposta è che si tratta di un mostruoso esperimento istituzionale che tenta di mettere in pratica l'utopia del fondatore del liberalismo moderno, von Hayek. Muovendo dalla constatazione che il capitalismo non conosce frontiere né radicamento territoriale, mentre la gabbia dello Stato-nazione lo costringe a tener conto degli interessi delle classi subordinate, nella misura in cui queste si organizzano nei corpi intermedi fra Stato e mercato, l'utopia di von Hayek si propone di spezzare il rapporto bionivoco fra politica e territorio, neutralizzando, assieme alla sovranità nazionale, i conflitti sociali e la possibilità di offrire loro rappresentanza democratica. Indebolendo l'autonomia decisionale degli stati membri e integrandoli in un nuovo ordine di mercato, la UE crea una superstruttura che opera come una sorta di polizia economica, sfruttando l'euro e il principio di concorrenza per sterilizzare i conflitti e condizionare i comportamenti individuali e collettivi. Il sistema dei trattati assume valore costituzionale, agisce di fatto come una costituzione senza Stato e senza popolo e rimpiazza la democrazia con la governance, vale a dire con un processo decisionale di tipo negoziale, nel quale però non tutti i negoziatori hanno lo stesso peso, che produce regole con il consenso dei destinatari, i quali le accettano volontariamente conservando, ma solo sul piano formale, le loro sfere di facoltà e poteri. L'impianto filosofico che ispira questo esperimento è l'ordoliberalismo che, contrariamente al liberismo classico basato sul laissez-faire, non dà per scontata la capacità dei mercati di autoregolarsi, ma affida a un potere politico forte il di garantire la stabilità dei prezzi a partire da quello della forza lavoro e di vegliare sul fatto che il principio di concorrenza non venga messo in questione da oligopoli, corpi intermedi e interventi statali diretti in campo economico. 15. Si insiste spesso sul fatto che le regole della UE vengono decise e imposte dalla nazione egemone, è l'interesse nazionale della Germania a prevalere su quelli di tutti gli altri partner europei. La linea dell'austerità all'interno della Germania ha infatti favorito il contenimento dei livelli salariali e, assieme all'alto tasso di produttività del sistema industriale tedesco, ha sostenuto il modello mercantilista dell'economia di quel paese. Viceversa, per i paesi del Sud Europa ha voluto dire milioni di posti di lavoro e migliaia di imprese in meno, deindustrializzazione e declassamento al ruolo di subfornitori delle imprese tedesche. Tutto vero, ma è altrettanto vero che questa relazione asimmetrica è stata non solo accettata, ma addirittura promossa dagli stati periferici. Per quanto riguarda l'Italia, in particolare, vanno ricordate le scelte dei vari Andreatta, Ciampi, Padoa-Schioppa e Prodi a partire dalla promozione dell'indipendenza della banca centrale dal potere politico, decisione che ha messo il nostro debito pubblico nelle mani della finanza privata internazionale, favorendone la lievitazione e ponendoci in condizioni di subordinazione nei confronti dei paesi che controllano le linee di credito. Già Guido Carli auspicava un mutamento costituzionale, neanche a lui, come alla J.P. Morgan, piaceva l'eccesso di socialismo della Costituzione postfascista, che avrebbe dovuto ridefinire la composizione della spesa pubblica, penalizzando la spesa sociale, e promuovere la ridistribuzione del potere politico a favore dell'esecutivo e a danno del legislativo. I suoi eredi di sinistra, preoccupati per gli alti livelli di conflittualità sociale e per l'uso spregiudicato del bilancio pubblico, hanno pensato bene di importare dall'esterno nuove regole. L'ingresso nello SME prima e nella UE poi hanno avuto proprio questa funzione. A partire da quel momento il richiamo al vincolo esterno, non lo vogliamo noi, ma l'Europa, è servito sistematicamente a legittimare le riforme neoliberali. Tagli alla spesa sociale, privatizzazione di tutto il privatizzabile, precarizzazione del lavoro e, last but not least, l'implementazione nella nostra Costituzione attraverso il famigerato articolo 81 del Fiscal Compact, cioè del divieto costituzionale di adottare politiche economiche keynesiane. 16. La speculazione finanziaria colpisce soprattutto quei paesi che non possono contare su una banca centrale come prestatore di ultima istanza. Ecco perché la UE espone sistematicamente i propri membri a tale rischio. Trattati e regole costringono i paesi che hanno bisogno di denaro a rivolgersi al mercato, il quale assume così una funzione disciplinare nei confronti delle politiche economiche dei governi. L'assistenza finanziaria viene concessa in cambio di riforme, cioè dell'impegno a tagliare spesa sociale e salari, privatizzare i servizi pubblici e contenere drasticamente il costo del lavoro. La macelleria sociale imposta alla Grecia dopo la capitolazione del suo governo nei confronti dei diktat della Troika, Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale è un esempio del destino tragico che incombe sulle nazioni e sui popoli che aderiscono all'area dell'euro. È vero che le borghesie dei paesi europei periferici si sono volontariamente assoggettate a vincoli esterni pur di conservare il potere sulle proprie classi subalterne, ma è altresì vero che la moneta unica ha consentito alla Germania di costruire il proprio successo economico sulla miseria altrui. L'euro ha diviso l'Europa fra un centro esportatore e una periferia dipendente, ha sudamericanizzato le nazioni dell'Est e del Sud Europa. Ecco perché il principio di delinking teorizzato da Samir Amin a proposito della relazione fra potenze imperiali e paesi ex coloniali può e deve essere fatto proprio anche dai paesi euromediterranei. Solo uscendo dall'euro e riconquistando la sovranità monetaria sarà possibile ridare spazio al conflitto ridistributivo, invertire la tendenza alla privatizzazione, nazionalizzando banche ed imprese in crisi e rinazionalizzando i servizi pubblici, e infine adottare politiche fiscali progressive. Solo gli stati sovrani dispongono degli strumenti per realizzare giustizia sociale e piena occupazione e per gestire il debito sovrano e gli effetti delle crisi senza cadere nelle mani degli strozzini della finanza privata. Certamente i costi dell'uscita dall'euro non sarebbero trascurabili benché non tragici, come ventilato dalla propaganda dei media di regime e come smentito dal caso della Brexit, ma ben peggiori sono i costi della permanenza in termini di democrazia, sovranità popolare, povertà e disuguaglianza sociale. 17. Lo scetticismo nei confronti della nazione va di pari passo con lo scetticismo nei confronti dello Stato. Il ripudio delle esperienze storiche del socialismo reale e l'ideologia orizzontalista che, dopo la svolta libertaria dei nuovi movimenti, accomuna tutte le componenti della sinistra radicale hanno fatto sì che il vecchio principio marxista, secondo cui la macchina statale borghese non può essere ereditata e usata così com'è da parte delle classi subalterne, si sia trasformato nel dogma secondo cui lo Stato in quanto tale non può più essere usato. Per questa ideologia neoanarchica lo Stato, qualsiasi classe o forza politica ne detenga il controllo, è sempre e comunque il nemico del popolo. Di conseguenza, il concetto stesso di presa del potere è sparito dal suo orizzonte culturale. La logica del controllo subentra alla logica della conquista, la speranza di costruire un'alternativa globale al modo di produzione capitalistico e alle istituzioni dello Stato borghese lascia il posto a pratiche di contestazione permanente, alle manifestazioni sistematiche di sfiducia nei confronti del potere, a una sorta di democrazia dell'opinione che ha come protagonista un popolo che diffida ma non aspira a governare. Tale atteggiamento rispecchia un punto di vista che non mira ad abolire il capitalismo bensì, nella migliore delle ipotesi, ad addomesticarne la ferocia. Ne è prova evidente il ruolo svolto da terzo settore, ONG e volontariato, i quali collaborano attivamente allo smantellamento del welfare in sintonia con la logica ordoliberale del capitalismo sociale. Ne è inoltre prova quel patetico surrogato dell'utopia comunista che è l'ideologia benecomunista, che invita a voltare le spalle al comunismo statale, a immaginare nuove istituzioni estranee alla logica della sovranità e al principio di autorità, che dà per scontato infine che un partito rivoluzionario che pretenda di essere autonomo dai movimenti non solo non serve, ma è controproducente. Siamo dunque di fronte a discorsi che assumono come obiettivo una radicale spoliticizzazione della società civile. Come se non bastasse a evidenziare la sostanziale convergenza fra liberalismo e benecomunismo e lo slogan, in sintonia con le tesi dell'economista liberale Elinor Ostrom, secondo cui la gestione dei beni comuni non dovrebbe essere né pubblica né privata, si tratta di una doppia negazione apparente, nel senso che la vera negazione è solo quella che ripudia il pubblico, mentre la negazione del privato è mistificatoria ove si consideri che una volta sottratto al controllo pubblico qualsiasi bene è inesorabilmente destinato a diventare privato. 18. Le ideologie criticate nelle tesi precedenti possono essere sintetizzate con la formula cambiare il mondo senza rendere il potere, che potremmo ironicamente accostare al detto di Cristo il mio regno non è di questo mondo, e la storia insegna che il detto cristiano che invita a tenersi alla larga dal potere non ha particolarmente contribuito a cambiare i rapporti di forza fra potenti e sudditi. Del resto, nella formulazione gramsciana, le classi subordinate non prendono il potere, si fanno Stato. Il punto non è dunque abolire lo Stato in quanto ente distinto dalla società, bensì abolirne il carattere di classe. Questo è il programma massimo, ma anche in situazioni in cui conservava il proprio carattere di classe, lo Stato si è dimostrato capace di funzionare come strumento di emancipazione. Dopo la crisi del 1929, ha interpretato la reazione di autodifesa della società civile nei confronti di un sistema capitalistico senza regole, tornando a governare terra, lavoro e capitale. Dal 1930 al 1980 la logica del mercato ha dovuto piegarsi alle esigenze di ridistribuzione sociale del reddito e gli stati-nazione non apparivano impotenti di fronte agli interessi del capitalismo globale. Il vero problema quindi appurato che il potere politico può a determinate condizioni garantire reali miglioramenti delle condizioni di lavoro e di vita dei cittadini non è stato sì stato no, bensì quale tipo di organizzazione del potere può favorire la transizione a una società post-capitalista. Prima di affrontare tale nodo occorre rendere congedo dal mito dell'estinzione dello Stato, mito che si basa su una visione salvifico-religiosa di un futuro in cui la società sarà liberata da qualsiasi tipo di conflitto. Una società del genere non può esistere né mai esisterà, perché anche dopo l'eliminazione delle classi sociali continueranno a sussistere contraddizioni e quindi conflitti, e perché anche la semplice amministrazione delle cose gestibile anche dalla cuoca, secondo la nota metafora, non priva di sfumature maschiliste, non potrà fare a meno di specialismi e gerarchie burocratiche. 19. Le rivoluzioni bolivariane, assieme al concetto di socialismo del XXI secolo da esse introdotto, hanno indotto i marxisti latinoamericani a riprendere lo storico dibattito sull'alternativa riforme fratto rivoluzione. Engels e la Luxemburg avevano bypassato tale contrapposizione sostenendo che nulla impedisce alle classi subalterne di conquistare il potere attraverso riforme radicali, a condizione che tali riforme non siano fini a se stesse bensì un mezzo per arrivare alla rivoluzione socialista. Ora è evidente che nessuna delle rivoluzioni in questione può essere definita socialista, pur avendo introdotto costituzioni avanzate che prevedono la possibilità del superamento dell'economia capitalista e delle istituzioni politiche borghesi. I governi bolivariani di Venezuela, Bolivia ed Ecuador non hanno abolito la proprietà privata né hanno avviato un processo di trasformazione radicale della matrice produttiva. Tuttavia, la dicotomia secca fra socialismo e capitalismo pecca di eurocentrismo. Si tratta piuttosto di capire in quale misura queste rivoluzioni hanno messo in moto un processo di democratizzazione dello Stato e creato i presupposti per l'indipendenza nazionale di questi paesi dall'imperialismo occidentale. Questo perché non va dimenticato che la lotta di classe in certe circostanze assume forma geopolitica e che il conflitto fra nazioni del centro e nazioni periferiche ha di per sé la natura di un conflitto di classe, per cui schierarsi dalla parte delle seconde è più importante che tracciare un confine astratto fra rivoluzione nazional-democratica e rivoluzione socialista. Che poi la rivoluzione nazional-democratica possa evolvere in rivoluzione socialista dipende da fattori economici, sociali, geopolitici in larga misura contingenti e imprevedibili. 20. La novità storica è che oggi, a causa degli effetti che la rivoluzione liberale degli ultimi decenni ha avuto sulla composizione di classe all'interno dei singoli paesi e sulle relazioni di subordinazione fra centri e periferie sorte anche nel campo capitalista occidentale, nemmeno eventuali rivoluzioni antiliberiste all'interno di tale campo potrebbero evitare di attraversare una fase nazional-democratica e riformista. In primo luogo, perché è da un secolo abbondante che il proletariato occidentale non vuole fare la rivoluzione, ma preferisce seguire le forze politiche che gli promettono miglioramenti graduali. Inoltre, dal momento che tutti i mercati del lavoro mantengono carattere locale, le solidarietà politico-sociali devono essere costruite su basi geografiche, ma non etniche. Il che significa, 1. Che la resistenza dei luoghi nei confronti delle potenze sconvolgenti scatenate dai processi di globalizzazione assume il significato di una lotta anticapitalista, 2. Che anche qui in Occidente i singoli stati-nazione sono chiamati a rivendicare la propria autonomia per rendere possibili politiche di ridistribuzione e tutela dei diritti sociali, 3. Che lo smarrimento delle identità e la forma populista del conflitto fanno sì che la lotta anticapitalista si presenti sotto le spoglie neo-giacobine di lotta dei cittadini contro l'uso capitalistico dello Stato. Il cittadino ribelle rimpiazza il proletario. Ecco perché tutti i programmi politici dei movimenti populisti di sinistra, da Sanders a Corbyn, da Mélenchon a Podemos, sono programmi riformisti che non presentano chiari caratteri anticapitalisti. Ricondurre i settori strategici dell'economia, banche, trasporti, comunicazione, tecnologie avanzate, eccetera, sotto mano pubblica, rinazionalizzare i servizi pubblici, sanità, trasporti, educazione, eccetera, piena occupazione, sostegno alle piccole e medie imprese, eccetera. Si tratta di programmi che cercano il sostegno di blocchi sociali maggioritari e trasversali e che qualche decennio fa sarebbero stati definiti socialdemocratici, ma oggi, nell'epoca del totalitarismo liberal-liberista, suonano sovversivi nella misura in cui possono rappresentare un primo passo verso la trasformazione delle lotte del cittadino ribelle in lotta di classe. 21. Nelle attuali condizioni storiche, una rivoluzione nazional popolare che si imponga l'obiettivo di conquistare il potere per avviare il processo costituente di un regime politico democratico non appare meno difficile da realizzare di quanto non lo siano state le rivoluzioni socialiste del passato. Oggi come ieri essa può avvenire solo in presenza di una profonda crisi dello Stato, della società e dell'economia. Di più, può avvenire solo se a tali condizioni si aggiunge una diffusa sensazione di insicurezza, paura e minaccia, la sensazione che un cambiamento radicale sia necessario per difendere il proprio mondo vitale. Oggi come ieri il verificarsi di tali condizioni non è prevedibile né programmabile, si potrebbe dire che la rivoluzione è sempre matura e non lo è mai, o che la rivoluzione avviene dove e quando avviene. 22. In quale misura è possibile prevenire i rischi di degenerazione autoritaria associati a ogni processo rivoluzionario che riesca a conquistare il potere? Questi rischi sono connaturati a qualsiasi regime e forma statale. L'unico modo per neutralizzarli è la creazione di contrappesi sociali autonomi. I contrappesi fra potere esecutivo, legislativo e giudiziario previsti dalle costituzioni liberal-democratiche non sono sufficienti nella misura in cui si limitano a regolare gli equilibri di potere interni alla casta. Le istituzioni popolari di democrazia diretta e partecipativa devono essere esterne a quelle della democrazia rappresentativa e agli organi statali devono potersi contrapporre alle loro decisioni, devono cioè essere in grado di esercitare il conflitto nei confronti dello Stato e tale diritto deve essere sancito costituzionalmente. Se l'assenza di conflitto è un mito irrealizzabile anche nel contesto del comunismo realizzato, ciò vale a maggior ragione per un regime che abbia realizzato una rivoluzione nazional-popolare e compiuto solo alcuni primi, timidi passi verso il socialismo. Fine.